mentre iniziamo con questo drammatico interludio di Little Sims, Introvert, vi introduciamo di che cosa parleremo oggi. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi in chiamata, fra poco chiameremo delle compagne che si trovano in questo momento nei Balcani, che fanno parte del collettivo Rotte Balcaniche, che hanno seguito e che seguono un po' da anni quello che succede alla frontiera tra la Bulgaria e la Turchia, ma anche all'interno della Bulgaria, e oggi parleremo proprio con loro per avere un po' un quadro rispetto non soltanto delle recenti proteste nei centri di detenzione bulgari, ma anche di quello che sta succedendo in generale dopo l'applicazione del nuovo patto europeo per le migrazioni. Dark times, parts of the world still living in apartheid. But if I don't take this winner's flight, that's career suicide. Though I should have been a friend when your grandma died.
E non è la prima volta, né ad Arraga né in generale su queste frequenze, che si parla di Bulgaria e si prova a buttare uno sguardo su quello che succede ai confini. La Bulgaria in altri momenti, in altri approfondimenti, era stata definita una trappola per migranti proprio per il ruolo che ha di tappo, possiamo metterla così, della frontiera balcanica, la frontiera all'est dell'Europa, quindi ricca di sia centri di detenzione amministrativa, ma anche patria dei pushback, dove appunto i respingimenti vengono effettuati direttamente in frontiera, in barba a qualsiasi diritto di accoglienza o umanità o umanitarismo che si voglia.
Esatto, quello che succede in Bulgaria non è separato da quello che insomma sta costruendo l'Unione Europea, ma sicuramente uno dei luoghi in cui questo sistema prende una forma concreta e dove si inizia già a veder funzionare quello che il nuovo patto su migrazione e asilo vuole rendere strutturale ovunque. Per dire due parole sul contesto bulgaro, anche se appunto ne abbiamo già parlato varie volte ad Arraga, così come su altri programmi di Radio Blackout, così come in altri stati posizionati agli estremi geografici dei confini europei, è in atto un processo che sembra volto ad estendere sempre di più la frontiera, a renderla sempre di più uno spazio più ampio, che arriva ad inglobare centri anche lontani dal confine, in cui tutte le procedure di screening, di detenzione, di rimpatrio possano rendere sempre di più, essere sempre più profittevoli sia dal punto di vista economico che da quello politico, quello poi della costruzione di un nemico interno da tenere lontano, respingere o da imprigionare, sulle quale pelle si possono costruire leggi, richiedere fondi, decretare, in modo anche da fomentare sempre di più poi la propaganda razzista sulla quale puntano praticamente tutti i partiti politici, non solo bulgari ma insomma europei. La frontiera tra la Bulgaria e la Turchia, che corrisponde ad una parte del confine sudorientale dell'Unione Europea, è uno, appunto, come si diceva prima, una specie di buco nero, è stato così descritto molte volte, un luogo di morte, uno dei primi confini europei ad essere recintati, è un luogo di sperimentazione di sistemi di sorveglianza altamente tecnologici, come ad esempio i laser nei boschi, ma anche di violenze nascoste e sistematiche. In più report negli anni sono stati raccolti testimonianze che parlano appunto di pestaggi, persone che sono inseguite con i cani della polizia, costrette a spogliarsi, derubate dei propri averi, dei soldi, dei telefoni, dei documenti. Dei pushback si è parlato molto, anche un po' forse in una narrazione che va a dipingere il confine bulgaro-turco e la polizia di frontiera bulgara come diciamo estranea a quello che invece fa la polizia altrove, insomma più barbara, più selvaggia, quasi come se appunto parlare dei Balcani come un luogo più estremo dal punto di vista di repressione e di controllo potesse in qualche modo scagionare poi quello che invece alle nostre latitudini abitudine avviene forse in forma semplicemente un po' più legalizzata, ma quello che vediamo e quello che ci racconteranno poi anche le compagne è che sicuramente questo nuovo patto europeo, di cui abbiamo anche parlato in un approfondimento che vi invitiamo ad andare ad ascoltare sempre qui ad Arraga qualche settimana fa, quello che succede è un po' sancire, in qualche modo sanare dei comportamenti e delle procedure che in realtà avvenivano già ed erano già ampiamente praticate, non soltanto i pushback che sono sempre più violenti e sempre più quotidiani. Nel 2025 si parlava di quasi di 100.000 pushback alle frontiere, per esempio, ma anche di un meccanismo di detenzione che inizia quando le persone vengono fermate alla frontiera ed è un ciclo che non finisce mai, dalla detenzione alla procedura di screening, all'accoglienza, anche questa che avviene in detenzione, fino poi a un CPR e a una possibile deportazione. Ecco, quello che vediamo anche in Bulgaria è che è quello che l'Europa sta provando a perfezionare, non soltanto lì, ma appunto spostare la violenza fuori dai propri confini ed esternalizzare la frontiera, anche quando questo procedimento avviene all'interno dei confini europei. Sempre più fondi vengono destinati a paesi terzi affinché fermino le persone prima ancora che possano arrivare alle frontiere europee, quello che vediamo succedere nel Mediterraneo con la Guardia Costiera Libica, con quella tunisina, ma è quello che succede anche all'interno dei centri di detenzione bulgare. Proprio per questo e proprio perché nelle ultime settimane ci sono stati episodi di proteste, di rivolte importanti da parte delle persone detenute dentro, in particolare a un centro detenzione screening bulgaro, siamo in collegamento con due compagne del collettivo Rotte Balcaniche. Adesso chiediamo se ci sentono. Ci sentite? Ciao.
Ciao. Sì, forte e chiaro.
Sì, vi sentiamo.
Ottimo. Benvenute sulle libere frequenze di Radio Blackout. E noi volevamo iniziare in realtà da un comunicato che voi avete pubblicato pochi giorni fa, che parla proprio di quello che sta avvenendo, che è avvenuto nelle ultime settimane nel centro localizzato nella località di Pastrogor, e quindi volevamo iniziare a chiedere a voi un po' di contesto rispetto a che cos'è questo centro, come funziona, e poi di parlare appunto di queste proteste, di come si sono innescate e del perché e di quali sono state le conseguenze.
Certo, sì. Allora, diciamo che il centro di Pastrogor è uno dei centri in funzione con la nuova attuazione del patto dal 12 giugno, Pastrogol è una diciamo un quartiere della provincia di Svilengrad, che è uno degli ultimi paesi della Bulgaria, vicino al confine che incrocia la Turchia, la Grecia e la Bulgaria, quindi a sud, giusto per dare un po' un contesto geografico. Ed è un centro che in realtà era già aperto, ma che è stato riconvertito adesso come centro di detenzione amministrativa, che rinchiude, diciamo, persone che hanno già inoltrato la richiesta d'asilo e che sono sotto la richiesta, cioè la procedura di asilo di frontiera, che è una delle procedure d'asilo previste dal nuovo patto. E giusto per fare un piccolo storico su che cos'è il campo di Pastrogor, appunto, come dicevo, in realtà il campo di Pastrogor esiste già da tanto tempo, perché è stato aperto nel 2012 come campo aperto. E quindi, diciamo, secondo le vecchie procedure prima del patto, era il campo in cui venivano portate le persone sempre una volta inoltrata la richiesta d'asilo, ma non funzionava come una prigione, come invece è adesso, ma come appunto campo aperto in cui le persone potevano uscire e sostanzialmente continuare il loro viaggio una volta lì. Poi nel dicembre 2025 il campo di Pastrogor è stato riconvertito da campo aperto a campo chiuso, ma solo per le persone che avevano un giudizio di sicurezza, cioè di minaccia per la sicurezza nazionale da parte della DANS, che è l'agenzia appunto di sicurezza nazionale bulgara, e quindi diciamo che vi erano rinchiuse poche persone fino al 12 giugno, in cui poi effettivamente dall'applicazione del patto sono state iniziate ad essere portate sempre più persone sotto questa procedura di asilo di frontiera, e adesso abbiamo notizia di 250 persone,
sì, forse anche 300,
forse anche già 300 detenute lì dentro, ecco. E vabbè, come funziona? Sostanzialmente, giusto per fare l'iter di una persona che arriva e che arriva scongiuratamente all'iter burocratico e della violenza di confine, intercettata nei boschi, le persone vengono prese in frontiera o per strada in Bulgaria, cioè già dentro il confine, vengono portate per 24 ore a una stazione di polizia dove lasciano le impronte. Dopodiché vengono portate per massimo una settimana in un centro di screening che, vicino al confine, diciamo, di Pastrogor, è il centro di Ljubimets, che ha questa doppia funzione di essere sia centro di screening che centro di deportazione, ed è sotto il Ministero degli Interni, cioè il Direttorato della Migrazione, mentre Pastrogor è sotto l'Agenzia Statale per i Rifugiati, quindi hanno due amministrazioni diverse. Dopo la settimana di screening, le persone vengono portate, cioè inoltrano la loro richiesta d'asilo, e se viene valutato che devono andare sotto la procedura di asilo di frontiera, vengono portate a Pastrogor, dove possono stare per un massimo di 3 mesi e la richiesta di asilo viene valutata, e se la richiesta è rifiutata vengono portate di nuovo a Ljubimets, o comunque in un altro centro di detenzione amministrativa per la deportazione, quindi l'equivalente dei nostri CPR. E diciamo il massimo di tempo in cui una persona può stare in detenzione cumulativamente tra i vari centri, che in questo caso sono 3, cioè dopo essere state rimpallate nei vari centri, è di 1 anno e mezzo e in alcuni casi 2 anni. E noi per ora abbiamo notizie, cioè dato che appunto il patto è entrato in vigore solo da 2 mesi, non sono ancora passati neanche ancora i 3 mesi di tempo massimo per i primi rifiuti, diciamo, di richiesta d'asilo. Abbiamo notizia già di qualche rifiuto, ma ancora le persone con cui siamo in contatto non sono state ritrasferite né deportate, cioè tutte le persone con cui siamo in contatto da Pastrogor sono ancora a Pastrogor, quindi non sappiamo bene che cosa succederà sostanzialmente, se verranno effettivamente trasferite in un altro centro o appunto deportate, o però i primi rifiuti sono già stati inoltrati, ecco.
Certo, grazie. Beh, sicuramente da quello che dite, cioè, mi sembra importante ripetere questa cosa e anche approfondirla, di come questo, l'implementazione del nuovo patto, che appunto la Bulgaria ha attuato in maniera estremamente solerte, perché siamo il 12 giugno ed è entrato in vigore, e dopo un mese, insomma, c'erano già nuove procedure in atto. Si è passati quindi da una situazione in cui le persone entravano e potevano fare la richiesta asilo e aspettare la procedura di valutazione della propria richiesta asilo in un centro aperto in cui le libertà personali di circolazione sul territorio erano comunque limitate, però non precluse, mentre invece questo adesso non avviene, cioè c'è una detenzione preventiva quasi un po' a già preannunciare un esito negativo che possa poi portare direttamente le persone da un centro di detenzione, accoglienza detenzione a un centro di detenzione vero e proprio prima di un'eventuale deportazione.
Sì, esatto, cioè sostanzialmente adesso le persone che finiscono sotto questa procedura di asilo di frontiera, che sono praticamente, cioè la maggior parte delle persone quantomeno con cui siamo in contatto, ma praticamente la maggioranza delle persone che si muovono tra i confini ora, finiscono tirate in questo loop burocratico di detenzione in cui vengono rimpallate tra una detenzione e l'altra, mentre prima del patto le persone potevano fare un massimo, a meno di casi in cui appunto venivano decretate come minaccia per la sicurezza nazionale, però diciamo nei casi di procedura standard venivano portate 2 settimane in detenzione per lo screening e poi portate in un campo aperto in cui poi sostanzialmente, nonostante avessero lasciato le impronte in Bulgaria e inoltrato la richiesta d'asilo in Bulgaria, però poi avevano le condizioni materiali per continuare il viaggio. Ecco.
Ma se posso poi agganciarmi, diciamo, per ritornare sulla parte invece per quanto riguarda le proteste che ci sono state nel campo di Pastrogor, rispetto proprio a questa cosa, diciamo, noi ci teniamo abbastanza a sottolineare che le proteste che le persone stanno e hanno portato avanti sono proprio relative anche a quelle che sono i cambiamenti del nuovo patto europeo. E quindi diciamo non stanno solamente protestando nei confronti delle condizioni detentive, che come possiamo ovviamente immaginare sono estremamente invivibili, insopportabili, insostenibili, quindi cibo immangiabile, condizioni igienico-sanitarie scarsissime, nessun tipo di assistenza medica né legale, quindi diciamo nulla di diverso purtroppo da quello che conosciamo rispetto ai nostri CPR in Italia o a un qualunque tipo di centro di detenzione, però in particolare il livello anche di proteste e di richieste che le persone stanno portando avanti è quello di essere trasferiti all'interno di un campo aperto, proprio perché diciamo, la loro posizione di richiedenti asilo non dovrebbe essere sottoposta a una detenzione amministrativa preventiva all'interno di un campo chiuso che funziona esattamente come una prigione. E noi quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, anzi negli ultimi mesi, è che in realtà da più o meno inizio luglio si sono susseguite tutta una serie di dinamiche appunto di proteste e di resistenza, a partire da uno sciopero della fame che è stato portato avanti da alcuni detenuti per circa una settimana, mi pare, a luglio. Ci sono stati anche alcuni momenti in cui in delle intersezioni o quasi hanno rifiutato il cibo durante l'orario di mensa e poi si sono rifiutati anche di uscire dalla zona refettorio in segno di protesta. Tra l'altro in questa occasione un ragazzo è stato anche picchiato dalla polizia ed è finito, cioè ha avuto un grande trauma e si è rotto una costola, ma non è stato portato in ospedale, è stato portato invece in stazione di polizia, dove è stato per circa 24 ore trattenuto in stato di fermo e dopodiché è stato obbligato a firmare un foglio che hanno firmato poi altre persone successivamente in seguito ad altri momenti di protesta, in cui in sostanza dichiarano che non parteciperanno mai più ad altri momenti di agitazione all'interno del centro. Dopo questo momento, diciamo, di resistenza all'interno della sala mensa, c'è stata anche l'intenzione da parte di, direi, sempre quasi tutte le persone scrivere una lettera con delle richieste scritte per la direttrice del centro, dove appunto oltre a migliori richieste di vivibilità, oltre a richiedere una migliore vivibilità e delle condizioni di vita, diciamo, più accettabili, così come anche a ricevere un'assistenza legale e anche un interprete, perché un'altra delle, diciamo, torture a cui vengono sottoposte le persone detenute è quella dell'impossibilità di capire quello che gli viene detto, di quello che gli vengono obbligati a firmare. C'era anche proprio la richiesta esplicita di essere trasferiti all'interno di un campo aperto. qualche giorno dopo, durante un momento di solidarietà che il collettivo Rotte Balcaniche aveva deciso di portare detenuti, quindi diciamo durante un saluto che è stato fatto, alcuni detenuti hanno protestato in modo diciamo sia estremamente vivace che anche però estremamente consapevole e diretto rispetto alla loro situazione. Quindi alcuni di loro sono saliti su un piccolo tetto di una struttura all'interno del cortile, altri si sono aggrappati alle finestre. E, quindi diciamo c'è stato un momento di chiaro posizionamento politico in cui esplicitamente urlavano open camp, quindi esplicitamente esprimevano la loro volontà di essere trasferiti in una situazione di libertà maggiore. Alcuni detenuti hanno tentato e altri invece sono proprio riusciti ad evadere dal campo. In seguito a questa situazione le guardie del centro hanno chiesto alle persone di rientrare all'interno delle loro celle e dopo circa un'ora e mezza sono arrivate svariate decine di sbirri in tenuta antisommossa. Da quello che abbiamo capito più o meno 50-60, di cui alcuni anche in passamontagna, e hanno iniziato a picchiare in modo diffuso e brutale svariate persone di svariate sezioni, soprattutto quelle che avevano preso parte a questo momento di rivendicazione. Le persone hanno riportato numerosissime ferite, abbiamo avuto racconto di contusioni alla testa, nasi rotti, braccia e gambe piene di lividi e ferite, una mano rotta, persone che sono state malissimo, e inoltre oltre alle ferite, diciamo alle persone, sono stati anche danneggiati in modo irreparabile tutti gli oggetti che sono stati trovati nelle celle, quindi alcuni di loro avevano dei piccoli bollitori per cucinare i noodles, cose di questo tipo, che sono stati completamente distrutti, ma soprattutto è stato massiccio il danneggiamento dei telefoni cellulari. Niente, quindi diciamo sono stati danneggiati in modo massiccio anche i telefoni cellulari per fare in modo di tagliare qualunque tipo di connessione, legami di solidarietà con l'esterno. Diciamo da quel momento, questo domenica 26 luglio, da questo momento diciamo non ci sono più stati momenti specifici di violenza più poliziesca legati a questa situazione di protesta, però da quel giorno tutti i giorni, ogni tot ore, ci sono degli sbirri in tenuta antisommossa con passamontagna che entrano a fare come delle ronde all'interno delle sezioni del centro, in segno di evidente ed esplicita minaccia repressiva in caso in cui possa succedere qualcosa. E in realtà però le persone detenute non si sono assolutamente pacificate, anzi, e continuano a resistere, continuano a protestare alla loro detenzione.
Eccoci, scusate, senza qualche piccolo problema tecnico non siamo noi, e quindi ci dicevate delle proteste che continuano e che delle persone che comunque non si lasciano intimidire nonostante gli interventi sempre più brutali delle guardie.
Esattamente, stavo cercando di aggiungere quindi che è da mercoledì, perciò dall'altro ieri, che abbiamo notizia che all'interno del centro di Pastrogor numerosi detenuti in diverse sezioni del centro, quasi tutte, hanno deciso di prendere parte a uno sciopero della fame collettivo, e mercoledì, dopo che hanno rifiutato il cibo all'ora di pranzo, hanno avuto un momento di colloquio con le guardie e addirittura la direttrice del centro, che è arrivata ad ascoltare le loro richieste e a prendere atto del fatto che questo sciopero della fame fosse iniziato e al momento sta proseguendo senza, diciamo, particolare brutalità da parte di chi gestisce il centro, però le persone stanno riuscendo a rivendicare, diciamo, a prendere posizione per le loro richieste. Tra l'altro molti di loro hanno anche esplicitato che fino a che non avranno la libertà non mangeranno, anche in caso in cui questo dovesse significare la morte. Ci teniamo a, diciamo, raccontare tutto questo perché, diciamo, sentiamo anche l'importanza del della determinazione che le persone detenute all'interno di questo centro stanno portando avanti e anche dalla consapevolezza politica che stanno mettendo in atto nel, diciamo, resistere, ma anche nel fare dei discorsi che sono estremamente consapevoli di quello che è il loro ruolo all'interno del meccanismo di frontiera europeo. Quindi il collettivo ha mandato un messaggio di solidarietà a tutte le persone quando è iniziato lo sciopero e sta tuttora seguendo con diciamo, grande attenzione e anche grande connessione le persone detenute. Noi abbiamo rapporti con quasi 100 persone all'interno del centro, conversazioni quotidiane in cui ci facciamo raccontare quello che succede, anche abbiamo degli scambi diciamo profondi in cui sosteniamo la loro lotta e ci facciamo raccontare come stanno.
Sì, infatti anche io ci tengo a riportare che tutti i momenti di solidarietà che abbiamo portato fuori dal campo sono stati coorganizzati e condivisi tra dentro e fuori e sì, non so, secondo noi questa cosa ha un grande valore e un grande rapporto di solidarietà tra dentro e fuori, un bello scambio, ecco.
Volevo provare a soffermarmi su un passaggio importante, perché state parlando di un centro che è un centro di detenzione ma anche di screening, no? E volevo un attimo fare una parentesi o comunque fermarci un attimo su che cosa significa la procedura di frontiera, che cos'è lo screening e che cosa prevede questo patto, perché da quello che sappiamo il processo di screening previsto dal patto si basa ampiamente sulla detenzione e anche su garanzie procedurali limitate e anche quindi di conseguenza anche su una minore possibilità di accedere anche ad una ad un supporto legale da parte delle persone che si ritrovano praticamente detenute appena entrate, e questo processo di screening è rafforzato un po' da questa cosiddetta finzione giuridica della non entrata, no? Un po' la finzione della frontiera che avviene già a frontiera passata, quindi le persone che si trovano fisicamente sul territorio europeo vengono considerate legalmente come se non vi fossero ancora entrate, come se appunto fossero sulla frontiera e questo momento di passaggio all'interno dell'Unione Europea potesse essere esteso, temporalmente sospeso, e un luogo appunto in cui è possibile essere presenti senza essere realmente riconosciuti come presenti, e questo ovviamente crea anche una sospensione proprio di quello che dovrebbe essere, tra mille virgolette, il diritto della persona che quindi formalmente non è ancora in Unione Europea perché il suo procedimento è ancora in corso. E quello che dite voi è che ovviamente mi sembra più che comprensibile che crea un'enorme frustrazione e di conseguenza una protesta più forte da parte di persone che quindi sono confuse del non sapere. Questo lo riprendo da un'intervista fatta anche da un vostro compagno in un altro podcast con compagni e compagne bulgare, questa confusione dettata dal fatto di non sapere esattamente a che punto della procedura si è, perché appunto se sei in un centro in cui dovrebbe essere valutata la tua richiesta asilo e sei controllato a vista con sbirri in passamontagna e armi in mano, chiaramente insomma la criminalizzazione delle persone in movimento raggiunge veramente un apice. Però mi sembra che sia interessante un po' soffermarci sul fatto di questa finzione della frontiera.
Sì, esatto. Cioè, diciamo che quello che poi effettivamente ha portato questo patto, cioè, è veramente uno stravolgimento del significato profondo di che cos'è la frontiera. Cioè, la frontiera passa da essere un confine fisico. Poi, vabbè, in realtà sappiamo benissimo che non è così, sappiamo benissimo che frontiera è anche, cioè, proprio, non so come dire, uno status fenomenologico, però anche proprio adesso norma e normalizza il fatto che la frontiera non è solo un confine, ma è uno status legale in cui le persone rientrano se hanno, cioè, provenienze che non sono occidentali, ecco. E completamente quello che era la pretesa del diritto d'asilo, che diciamo fino ad adesso aveva appunto una finzione di garanzia da parte della Convenzione di Ginevra, ora è stato completamente svuotato e la direzione è quella del blocco completo, cioè diciamo sta essendo sempre più esplicita la volontà da parte dell'Europa di rendere quanto più possibile precari e irregolari le persone che vogliono attraversare le frontiere. E rispetto alla finzione di non ingresso, in realtà la procedura di screening non avviene dentro specificatamente nel centro di Pastrogor, ma avviene nel centro di Lyubimets, diciamo nella regione di Askovo quantomeno. Poi ci sono altri centri in costruzione e altri centri in più nella zona di Sofia per le persone che vengono arrestate in città o comunque dentro il confine effettivamente. Il paradosso della finzione di non ingresso è che, per esempio, il centro di Lyubimets ha sia la funzione di centro di screening, in cui le persone, quindi dopo aver lasciato le impronte, vengono detenute lì dentro per una settimana e appunto avanzano la richiesta d'asilo e fanno il colloquio in cui sostanzialmente spiegano le ragioni per cui vorrebbero fare richiesta in Bulgaria, e allo stesso tempo è anche il centro di detenzione per il rimpatrio. Il centro di detenzione per il rimpatrio è l'unico centro di detenzione del nuovo patto, cioè l'unica forma di centro di detenzione del nuovo patto che è effettivamente dentro, cioè non è nella finzione di non ingresso, quindi è dentro i confini anche giuridicamente. Questo vuol dire che il centro di Lyubimets è contemporaneamente nelle sue due sezioni, in quella di screening e in quella di centro per il rimpatrio, sia dentro la Bulgaria che fuori dalla Bulgaria. Cioè questa funzione liminale di ubiquità paradossale, per cui appunto c'è, secondo me è molto esplicito quanto questa cosa della finzione di non ingresso sia completamente assurda e un gioco legale, non so come dire.
Sì, dove diciamo che quella che un tempo dai giuristi era sancita come la certezza del diritto per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, invece viene completamente smantellata, perché sembra un po' che soprattutto negli ultimi 20 anni la tendenza a rendere estremamente flessibile, ovviamente in una direzione di esclusione e marginalizzazione delle persone migranti, è stata tale da raggiungere una totale derogabilità di qualsiasi diritto, di qualsiasi procedura, arrivando appunto a prevedere delle procedure di appunto finzione che creano questa sorta di una totale ambiguità appunto tra quello che succede, quindi dove si trova fisicamente la persona, e quello che giuridicamente viene previsto. È un po' di quelle caratteristiche che soprattutto negli anni ha contraddistinto anche un po' il CPR sulla questione appunto dell'evasione, e quindi come le persone recluse all'interno dei CPR non fossero a tutti gli effetti delle persone detenute, perché appunto nel caso in cui fossero riuscite a scappare senza danneggiare le varie strutture o i suppellettili delle strutture, o senza arrecare danno alle varie guardie, sia quelle pubbliche sia quelle private, effettivamente non commettevano il reato di evasione. Quindi vediamo che un po' queste storture, queste tendenze un po' illogiche nelle definizioni giuridiche iniziano ad estendersi sempre di più, portando anche una sorta di cortocircuito totale di quella che è la normativa, che comunque viene giustificata sempre nell'ottica di una propaganda schiacciante che porta a puntare, come dire, l'attenzione, l'odio, a ricostruire appunto l'idea del migrante come nemico pubblico. Cioè è anche palese, come si sia verificato nelle ultime settimane con quella che è stata descritta come ondata umana di Ceuta, come appunto ci sia anche una sorta di disumanizzazione totale delle persone migranti, che vengono considerate solo ed esclusivamente uno strumento di pressione politica, che poi finisce per legittimare sia la militarizzazione delle frontiere, o meglio una sempre più massiccia militarizzazione delle frontiere, e anche legittimare la possibilità di scendere a patti un po' con chiunque.